L'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino. caminadasementi.ch.
E buongiorno, benvenuti a una nuova puntata dell'Ora della Terra. Sono Lara Montagna e staremo insieme fino alle 10 di questa domenica mattina. In studio con me Alfredo Baratella, giardiniere esperto. Buongiorno.
Buongiorno Lara, buongiorno anche ai nostri ascoltatori.
E Tiziano Pedrini, sorticoltore esperto. Benvenuto e buona domenica, Tiz.
Altrettanto a te Lara e un buongiorno a tutti coloro che ci seguono questa mattina.
Siamo pronti anche a ricevere i vostri messaggi WhatsApp, a dire il vero, stanno già arrivando. Come sempre vi ricordo che ogni problema che ci segnalate, che sia un problema legato all'ortaggio o al vostro giardino in generale, mandateci sempre anche le fotografie affinché gli esperti possano facilmente riconoscere la problematica. Oggi apriremo le linee telefoniche anche un attimo prima del solito, prima delle 9:30. Vi lascio già il nostro numero di telefono, quello di Rete 1, per chiamarci in diretta: 0848 03 0808. Vi risponderà la nostra telefonista Michela, pronta per mettersi in contatto dunque con voi. Prima però andremo in Leventina, ci andremo insieme per conoscere una giovane mamma, una casara, una donna contadina, una cowgirl che sprizza energia da tutti i pori. Lei si chiama Eva Arnoldi e sicuramente l'avrete già vista perché lei campeggia sui cartelloni pubblicitari dell'Unione Contadini Ticinese e dunque insomma sicuramente l'avrete già vista. Eva ha realizzato tanti dei suoi sogni, forse quello più grande era quello legato ai cavalli, una passione fortissima che l'ha spinta a lanciarsi in un'avventura chiamata Leventina Western, un'avventura che quest'anno compie 10 anni di vita, ma ce la racconterà lei stessa dopo questa canzone. Si inizia subito con i Vadvuk.
Questi ruba i padrun di strat, a spiegan come passeggia, ma i dredu ma consuma i tac. Ha un poro fiulot dal West End, che porta via il sagile, tocchi d'ordon all'El Sunday Best. I nightclub, la musica e i bar, i rivendi d'udente, i macchin cui putan. Tra la in mezza la palta, sotto i stel che gaffancia, sta noce in sull'Holloway Boulevard. Yeah! Quella la stanza qui lui stros, trio mansa sentan gros, fraton cui sti vai da pelle e nos. Da Upper Street a Archway Towers, dal bondage ai Golden Showers, a gratitude partirà noce. I disco pavi, buchi, sei bar, le belle, i sugnadù e i punk. Tra la in mezza la palta, sotto i stel che gaffanciar, sta noce in sull'Holloway Boulevard. Che le mosina in cui chitar. Tra la in mezza la palta, sotto i stel che gaffanciar, sta noce in sull'Holloway Boulevard. Dal Norfolk Arms al Brewery Tap, dal Favorite al Workman's Tap. In qualsiasi sit che vedo un cioccolato sempre udrea chi ne ha. Stanoche
Insel Holloway, stanoc, Insel Holloway, stanoc, Insel Holloway
Rete 1. L'ora della Terra.
Decimo anniversario, compleanno per Leventina Western. Eva Arnoldi, buongiorno e benvenuta nell'ora della Terra.
Buongiorno Lara.
Dunque, siamo in passeggiata sui tuoi splendidi animali, una giornata di sole, una giornata delle tante che tu vivi in sella con i tuoi clienti, che sono persone che arrivano da tutta la Svizzera, ma non solo, anche stranieri a volte.
Sì, devo dire che ho di tutto. Adesso sono riuscita a creare un bel gruppo di cowgirls ticinesi, di donne che sanno andare veramente bene a cavallo e che hanno una bella passione per le passeggiate nella natura, però c'ho anche lo svizzero tedesco, c'ho la persona anziana, c'ho il bambino che festeggia il compleanno, un po' di tutto.
Se sei riuscita ad arrivare al decimo compleanno di Leventina Western, vuol dire che hai trovato la formula magica per riuscire a vivere questo sogno, il connubio tra capre in Alpe e in azienda durante l'inverno e l'estate passata con questi splendidi cavalli sui sentieri della Leventina, sulle montagne, diciamo proprio all'aria aperta perennemente con i tuoi cavalli. Dunque, qual è il segreto, qual è la formula vincente che ti ha fatto arrivare ai 10 anni di attività?
Credere nei propri sogni prima di tutto, perché secondo me se una cosa ci si tiene si arriva a realizzarla. Chiaramente tanto impegno, però anche creare un bel ambiente, un bel team lavorativo. Devo dire, ho anche una famiglia dietro che mi aiuta molto, c'ho anche mio marito che mi sostiene, mio padre, mia mamma, tutti quanti. E il fatto magari di non vivere solo di cavalli, quello potrebbe essere un po' più a rischio con la meteo, ci sono tante cose che magari si rimane fermi sul lavoro, ma il connubio con l'azienda agricola è veramente un binomio vincente, diciamo.
In questi anni sei riuscita a conoscere questi animali molto di più rispetto a un'esperienza che può essere forse più riduttiva se limitata a un campo in sabbia, un maneggio. Conoscere a 360 gradi questi animali vuol dire viverli davvero tutto l'anno in condizioni che sono le loro condizioni, quindi cavalli che vivono in branco e che di giorno lavorano, ma sono sempre comunque all'aria aperta, perché è un lavorare sui sentieri.
Per me, magari sbaglio, però io sento che secondo me ai cavalli piace quello che facciamo, anche girare. Sono cavalli che sì, vivono bene, sono fuori, però vivono in branco. Chiaramente sono cavalli che devono conoscere il territorio, sono cavalli nati e cresciuti qua, sono stati alpeggiati. Diversi dei miei cavalli sono cresciuti con me, sono quasi nati con me. Devo dire che sono cavalli eccezionali che non scambierei per niente al mondo. E l'altra cosa che fa anche un cavallo bravo è il fatto che chiaramente hanno tante ore di lavoro sulle spalle. Questo la devo raccontare perché a volte faccio fatica con la gente che non si rende conto, magari una giornata di pioggia, di vento, dove magari smette, mi dicono ah, ma non si può fare lo stesso il giro. Noi abbiamo pascoli enormi e a volte ci mettiamo un'ora solo a prenderli, quindi sono arrivata un po' al punto che quando c'è la giornata di brutto tempo così piuttosto annullo che magari tribulare per un'ora a prenderli e poi il cliente chiama e dice ma no, è troppo brutto, non veniamo. Tanti non si rendono conto che non è il 10 minuti tiro fuori il cavallo dal box, è già pulito perché è asciutto e lo preparo e vado. Prima di uscire, oggi siamo in giro con 7 cavalli, abbiamo calcolato 2 ore di lavoro prima della partenza e anche dopo.
Questa è un po' la differenza che poi la persona che monta questi cavalli e che si gode la passeggiata, il trekking, magari non sa, non riesce a percepire, ma c'è dietro un mondo, una cura di questi animali che per viaggiare così in altura devono essere davvero curati ogni giorno, e c'è una cura quasi maniacale, dico, da parte tua, perché dalla ferratura alle selle, alla scelta del sottopancia, si pensa a non fiaccare i cavalli, ad avere una condizione fisica perfetta, e questo poi fa sì che le persone apprezzino la Svizzera italiana vista da sella, dunque un altro modo per apprezzare il Ticino, il proprio paese, grazie ai cavalli.
Chi mi conosce, le ragazze che vengono tanto da me, sanno che sono veramente un po' maniacale, soprattutto nell'ordine, nel tenere bene le cose, e anche coi cavalli ci tengo che facciano tutto come dico io, ma per il bene dell'animale, perché effettivamente sono i cavalli che lavorano di più, posso forse dire. Escono la mattina e sono in sella 6 ore su sentieri impegnativi. Per forza bisogna tenerli bene, sennò questa attività sarebbe impossibile. Ci sono anche dei periodi dove il cavallo è al pascolo in autunno, che magari io non lo vedo tutti i giorni, però ci sono giornate in estate dove tutti i giorni abbiamo la pulizia, la ferratura, sì, tanto lavoro dietro. Quello che apprezzo tantissimo è proprio la scoperta del territorio, che quando si passa in Leventina c'è autostrada, cantonale, ferrovia, e invece a cavallo si scopre che su in alto c'è un mondo, si passa in mezzo ai villaggi, si vedono le case, si vede la gente. È un turismo al rallentatore.
Un modo quindi per sì avvicinare le persone agli animali e ai cavalli, ma un modo anche per riavvicinare le persone al proprio territorio, riscoprirlo forse, viverlo in maniera diversa, soprattutto adesso con naturalmente il periodo che abbiamo vissuto, quindi un 2020 molto difficile. Hai notato che c'è un maggiore apprezzamento di queste attività, un'attività come la tua, come Leventina Western?
Sì, devo dire che c'è stato un bel aumento anche quest'estate. Vedo anche molta più gente ticinese. Per me è quello che apprezzo anch'io, che potrei fare 10 volte lo stesso percorso e a cavallo non mi annoio mai, perché vedo piccole cose ogni giorno che sono da riscoprire.
Diciamo che tu avevi questo sogno di vivere in sella sin da piccola. Forse chi ha davvero i cavalli nel cuore, nel proprio animo, non può che essere felice di poter vivere così tante ore in sella, sui sentieri, un po' come in una fiaba.
Per me, ho 3 bimbi piccoli e c'è stato un periodo, mia mamma mi dice: ma non puoi smettere di lavorare, di andare a cavallo. Ho detto no, per me il cavallo è il mio yoga, è il mio momento, chiaro c'è il lavoro prima a preparare, ma nel momento che sono seduta sul cavallo per me è quello che riequilibra e riaggiusta tutto il mondo.
E se vogliamo tornare all'altro animale principe di casa Arnoldi, la capra che troviamo in stalla ovviamente d'inverno, ma naturalmente all'Alpe d'estate, dunque le capre dell'azienda biologica di Eva Arnoldi soggiornano in Piancavallo, un alpeggio molto alto.
Siamo a 2100 e l'Alpe sì, da una parte mi manca anche il fatto di non essere più all'Alpe a casare. Adesso noi abbiamo sul personale, abbiamo un pastore e una casara bravissimi che ci troviamo bene. Anche qua in tutta l'azienda ci vuole un bel team, ci vuole un buon team all'Alpe, ci vuole un buon team nella fienagione e anche coi cavalli. Le capre appunto sono in ottime mani, è un po' quel settore che è più di mio marito e di mio papà, devo dire. Io ho passione ma non riesco a star dietro tra figli, cavalli e ufficio, ecco, ho detto le capre ragazzi non posso. Però sono un po' il jolly che se c'è un momento di difficoltà o che manca qualcuno, ecco, posso subentrare a casare o subentro in stalla.
Perché tu hai fatto la scuola e sei casara.
Io ho fatto la scuola agricola e il corso di casearia, però ho lavorato 6 stagioni, 3 all'Alpe Pertusio e 3 a Pianlaghetto come casara.
Che effetto ti fa essere la donna immagine dei contadini insieme ad altri tuoi colleghi? Ti vediamo campeggiare su tanti cartelloni pubblicitari, una bella immagine di una donna che rappresenta il settore agricolo, te l'hanno detto in tanti?
Sì, ogni tanto mi fa ridere, ogni tanto mi chiamano, mi dicono ti vedo tutte le mattine. No, devo dire, per me è anche una cosa di orgoglio, quando ero ragazzina sempre da parte... I miei nonni mi dicevano, ma fai la scuola di donna contadina. Ho detto, no, io non voglio diventare la donna che cucina per il contadino, che pulisce la casa del contadino, io voglio essere contadina. Adesso chiaramente ho famiglia, ho tre figlie, mi ritrovo a far la moglie del contadino, però le giornate in cui posso lavorare fisicamente fuori per me sono la cosa più bella del mondo.
Bisogna, prima di chiudere questa intervista a cavallo, parlare del tuo... fan numero uno, perché tuo marito Mattia è il tuo grandissimo fan, ti supporta, ti sostiene e naturalmente c'è uno scambio anche proprio relativo al lavoro, uno scambio di opinioni e poi alla fine però ti accontenta sempre.
Sì, allora con Mattia abbiamo proprio un feeling, un team perfetto, perché non potrei mai fare tutto quello che faccio se non avessi un super marito alle spalle. Anche nei mesi invernali ci sono giornate dove lui sta coi bambini, io sono fuori a cavallo e ha preso in mano la gestione dell'azienda, che di per sé era della mia famiglia, con entusiasmo, con voglia di fare. Le ore lavorative sono tantissime e in tantissime cose ci compensiamo. Io dico dovremmo fare, mi dice già fatto. Lui dice, ti penso che già pensato, cioè siamo veramente un team perfetto e penso che quello è gran parte del successo dell'azienda che abbiamo.
Se guardiamo alla Svizzera italiana, al mondo contadino, tu vedi che c'è una differenza di approccio negli ultimi anni rispetto proprio all'apertura nei confronti delle persone che magari nulla hanno a che fare col mondo contadino, ma personalmente mi sembra di aver visto che c'è proprio una grande apertura, una voglia di far conoscere il vostro mondo a tutti per farlo apprezzare ancora di più. Solo attraverso la conoscenza si può forse apprezzare totalmente questo settore dell'agricoltura, settore agricolo.
Secondo me sì, anche negli ultimi anni ci sono veramente tanti giovani, lo vediamo anche negli apprendisti, che hanno voglia, che hanno passione di farlo come lavoro. Magari a volte non ci si rende conto delle ore lavorative che sono dietro, però penso che ci sono anche tanti altri mestieri dove ci sono punti negativi e tante ore davanti al computer, magari è meglio farli fisicamente col rastrello, anche se sei fuori per 14 ore al giorno. Secondo me c'è un interesse da parte della gente anche sul fatto del mangiare sano, biologico, del rispetto degli animali. C'è stato quasi un po' anche una moda negli ultimi anni a favore dei contadini.
Oggi siamo in passeggiata con...
Allora, abbiamo davanti, abbiamo la Taika, che è una cavalla di 8 anni praticamente, però ancora un po' in fase di addestramento, che non è mia. Poi ho Artù, che è del 2009. L'ho preso che aveva un anno e mezzo circa, dalla Val di Blegno. Poi abbiamo Tequila, un cavallo recuperato come cavallo pericoloso da macello, recuperato in Svizzera tedesca ed è il mio super cavallo su cui metterei qualsiasi principiante, qualsiasi bebè. Poi ho Tempesta, che è una cavalla, anche lei è ancora un po' in formazione, e per Vinca è un po' il cavallo guida, posso dire la Ferrari del gruppo, perché ha una voglia di andare, sempre molto attiva, molto veloce. Lei è del 2012. Tu, Lara, sei Sillenrica, una Friberg di Lumino. Lei non è mia, però viene per la stagione da 10 anni, insieme al Nello, che è anche un Friberg, e il binomio Enrica e Nello tirano anche la carrozza. Tra l'altro arrivano in carrozza tutti gli anni, da Lumino a Osco, in 2 giorni, e ritornano a fine stagione in carrozza a Lumino.
E chiudo dicendo che Enrica è stata la mia compagna durante la realizzazione del libro Volti dell'Alpe. Enrica, grazie anche per oggi. Grazie Eva.
Grazie mille Lara.
Rete 1. L'ora della Terra.
E grazie ancora a Leventina Western per questa opportunità, per averci concesso di parlare e di realizzare questa intervista a cavallo, dunque parlare del loro lavoro. Tra pochissimo invece arriverà il momento per tutti voi di chiamarci, di intervenire, di parlare con gli esperti dell'Ora della Terra. Oggi con me in studio c'è Tiziano Pedrinis, dunque lui risponderà a tutte le domande di orticoltura, e Alfredo Baratella invece si occuperà di tutte le domande relative al giardinaggio. E allora il numero da comporre è questo: 0848 03 0808. Chiamateci ora se volete parlare con gli esperti dell'Ora della Terra, Alfredo Baratella e Tiziano Pedrinis.
Stanza in sul banco la bottiglia alla danza, come rapping della noce c'ha puncia quel che avanza, il cer come hutch senza speranza, quella con le calecca al fase valle giunari, e il parla de parlu e qui san del calendari, e il film nazionale e il dischio mileage per pagura di ricordi che son tempo de specie. Fume profum, fume profum, quei fin fermate per il falsegno della cruz, quei vedem stravaca tut, peste ma bassa bus, i te della barista scritti in troppi storie, caramelle tutto calcio giù da tutto un scialzettori, e fume profum, dentro della stanza, in sul banco la bottiglia alla danza, come la fin della noce, c'ha puncia quel che avanza, tu cerco come esci, senza speranza. Come in giacchetta, quadri innanzi in tre del gabinet, Mario Musca al parco il nodo, 20 pagine di gazzetta, giornaggia moscia, fiasco senza il food, radiolina col catarro che scarcaia e cerca io. Fume profum, fume profum, unien la pala guerra, scondi in una cantena, l'orzo huele nasso in Francia alla spusa una marocchena, se guarda un po' il soffit, se guarda un po' il piastrel, quan passa la barista, se guarda sempre quel. Gir
0848 03 0808, il numero di RT1, e le nostre linee telefoniche sono aperte per permettervi di parlare con Tiziano Pedrinis e con Alfredo Baratella. Tiziano Pedrinis che questa mattina ha portato in studio le S di Osco, e questo ci riporta un po' alla nostra ospite della prima parte dell'Ora della Terra, dunque a Eva Arnoldi, perché le S di Osco, che tra l'altro chi ci sta guardando live su RSI La 2 o in streaming sul web può vedere, perché ne ho in mano una, assomigliano chiaramente a delle S, ma anche a dei mi fa venire in mente un cavalluccio marino. Questa ti è venuta un po' storta?
Sì, effettivamente si può fare questa associazione.
S di Osco, però queste cotte a Sonprei.
Cotte a Sonprei nel forno a legna, sì.
Un profumo, peccato che in radio non si possa sentire questo profumo, la tengo per dopo perché qui ci sono diverse calorie.
No. Tutta cosa dietetica.
Perfetto, la metto qua. Vedo che siete già in tantissimi in attesa, dunque vediamo. La prima che ci ha chiamati questa mattina è Maria Luisa, buongiorno.
Buongiorno, senta, volevo parlare della mia stella di Natale. Quando ho perso le foglie rosse l'ho messa sul balcone e adesso sono tutte verdi. Però una mia amica mi ha detto che dovrei metterla al buio e tagliare le punte per farla fiorire a dicembre, è vero?
Buongiorno Marisa.
Buongiorno.
Allora, le punte le doveva tagliare dopo la fioritura per farla incespire, però fa niente se non l'ha fatto, non c'è nessun problema. Sì. Adesso non le tagli, ma le può creare una specie di cappuccio, per esempio con non so, con dei giornali, con una plastica nera, tipo i vecchi sacchi della spazzatura neri, e magari con delle cannette di bambù, e la incappuccia a partire dalle 5 alla sera fino alle 6 al mattino. È un po' tardi per farla fiorire proprio a dicembre, probabilmente fiorirà a gennaio. Però fiorisce.
E le foglie, le prime foglie che adesso seccano sul gambo, è normale?
Sì, allora quelle basse di solito seccano. Deve controllare che le foglie siano belle verdi e che non presentino delle piccole puntinature, perché in quel caso potrebbe essere
sì, ho visto
un
delle
attacco di foglia bianca, di mosca bianca, che è molto sensibile. E se c'è della mosca bianca, lì bisognerebbe fare un trattamento, non è sufficiente toglierle. Non è facile liberarsi della mosca bianca, ma proprio eventualmente un primo trattamento con un prodotto a base di olio di colza, per esempio
olio
il Promanal, sì, che fa soffocare gli adulti e fa soffocare anche un po' le uova, e lo deve ripetere ogni 15 giorni.
E cambiare.
Come? No, la terra non serve a niente. Io sento...
Maria Luisa, io credo che lei stia schiacciando dei tasti del telefonino.
Pronto?
Sì.
Ecco.
Ecco, non serve cambiare la terra, se non invece concimarla quando inizia a fare la fioritura. Dunque una concimazione completa, quella farebbe molto bene.
Sì.
Una concimazione, attenzione, con del fosforo, dunque un concime completo per la fioritura, sì. Sì.
Fosforo. Grazie mille, bella trasmissione e culturale trovo.
Grazie Maria Luisa.
Mille, buona giornata.
Altrettanto, una buona domenica a lei. C'è Agnese in linea. Buongiorno.
Buongiorno. Per piacere, si tratterebbe per una camelia. Non so dove ho sbagliato. Avevo una camelia in un vasetto, mi sembrava che soffrisse, allora ho fatto un buco nel terreno, 40 litri, mi sa che erano 40 litri, insomma un sacco, di terra acidofila, e l'ho messa giù. Il primo mese è stata ferma, non si muoveva, dopo si è fatta bellissima con tutte le belle foglie verdi, lucide, belle, e poi tutto a un tratto giù con tutto ed è secca. Non so dove ho sbagliato.
Ma strano, la camelia è in piena terra?
Sì. Ma ho messo giù un sacco di quella terra comperata acidofila.
Sì, sì.
E messa giù e il primo tempo ferma, che dico chissà. E poi dopo ha fatto le belle foglie, ma tutte belle, verdi, belle lucide. E poi tutto un tratto come le avessero buttato addosso, non so io, qualcosa in una notte.
Quanto è grande la pianta?
Adesso sarà 50 centimetri.
Ah, giovane. Ma,
sì, era in un vasetto da 12 centimetri. E vedevo che soffriva e l'ho messa in terra piena.
Durante il mese di luglio ogni quanto la bagnava?
Tutti i giorni.
Tutti i giorni, ok. Ma è strano, dovrei vedere la pianta, ed è veramente strano che sia morta così di colpo.
Può mandarci una foto, Agnese?
Avete preso la persona sbagliata.
No.
Allora, potrebbe darsi che se era magari in una zona un po' ombreggiata. E...
No.
Pieno sole.
No. Ah, no, ma poi era bellissima, bella verde, le luci, le foglie lucide, bella, sana, e io direi, io non ho visto niente, però la mia impressione è che qualcuno con un affiatoio le ha buttato giù benzina sopra o qualcosa così, perché è andata troppo veloce, tutto secco. Adesso è lo scheletro, adesso, già da 2 settimane o 3,
controlli.
Perché ho già telefonato.
Controlli con l'unghia a vedere se sotto la corteccia c'è ancora del verde.
Sì che c'è, ho provato l'altro giorno
allora,
con le forbici. C'è?
Ecco, allora lasci e può darsi che magari si riprende.
Ah, Sì, quello è, ho detto, qui c'è ancora il verde, c'è intorno la corteccia, sì.
Però non riesco a dirle il perché si sia defogliata, però se c'è ancora del verde dovrebbe riprendersi probabilmente
totale
primavera. Magari farà già qualcosina se settembre sarà ancora caldo, qualche fogliolina, qualche germoglio lo fa, ma se poi arriva il freddo potrebbero bruciarsi. Però dovrebbe riprendersi poi in primavera prossima.
C'è speranza.
Insomma, io la mia impressione è che qualcuno con un affiatoio me l'ha benedetta, perché non è logica, tutto in un colpo giù con tutte le foglie tutte secche.
Lì non posso dirle
se
sia così o meno.
Non si può sapere, Agnese.
Però
c'è speranza. Grazie mille a lei.
Grazie.
A presto, buongiorno.
Buongiorno.
Mariella, benvenuta.
Grazie mille. Senta, signora, io ho in terrazza un ulivo alto quasi 2 metri e circa 5 anni che ce l'ho. L'anno scorso ho fatto anche una qualche oliva. Adesso quest'anno olive niente, ma quello non è importante, solo che ha sulle foglie tutte delle macchioline bianche. È stata qui una mia amica che ne sa più di me, penso, in questa cosa, e mi dice è probabilmente cocciniglia.
Guardi, gli esperti stanno già facendosi dei cenni e comunque hanno già capito il problema qual è.
Ecco, cosa devo fare?
Allora, se le macchioline bianche poi risultano anche le foglie appiccicose, è sicuramente
No, non sono appiccicose. Si attorcigliano leggermente e io ho provato a grattare queste macchioline, non c'è un insetto, sono piccoline bianche, ma parecchie. Sopra e sotto la foglia, anche la parte sotto e la parte sopra della foglia.
Ma strano, di solito l'olivo prende la cocciniglia grano di pepe, che all'inizio è un color marroncino chiaro e poi diventano marroni scuro. Dovremmo mandarci delle foto.
Bianco.
Ci mandi delle foto che riusciamo magari a individuare di cosa si tratta, se riesci.
No. Sì, no, riesco a fare le foto.
Ah, ok.
Io pensavo di poter risolvere il problema, pensavo che fosse cocciniglia, ecco.
Se non la vedo preferirei, ecco, non dirle che
allora aspetto
che
ancora pensavo che era meglio farlo subito, perché è già un pochino che ha queste macchie.
Se ne ha tante, sì, se riesce a farla subito la foto e mandarla, io le rispondo subito e la vedo.
Esce col telefonino, fa la foto alla foglia, ce la manda via WhatsApp allo 079 873 9825.
Aspetta, un altro numero, 079, scusi, me lo può ripetere?
Certo, allora 079 873,
sì, 873
9825
9825, ok.
Aspettiamo la foto, ma sì, sicuramente.
Grazie
Mariella.
Complimenti.
Arrivederci, grazie.
Arrivederci.
Noi ascoltiamo una canzone e torniamo in diretta per continuare a rispondere alle vostre domande, perché questo è quello che fa l'Ora della Terra.
Thank you.
E con il maestro Duilio Galfetti e il suo mandolino siamo arrivati alle 9:41 minuti, domenica 13 settembre 2020. È arrivato il momento, naturalmente, di rispondere anche a Giorgio, che è in linea con noi. Benvenuto.
Sì, buongiorno.
Ecco, Giorgio, buongiorno Giorgio. Ascolti, può abbassare cortesemente il volume della sua radio?
Sì. Ecco.
Grazie Giorgio, ci dica tutto.
Sì. Dunque, a parli candialemmi, perché sì, è la mia lingua nazionale.
Va benissimo.
Prima di tutto mi fai complimenti ai giusciuri lì che spunta i domati e dalla fredda secca e gratificazione a benzina, ma mi fai fin da ritmo, no? Però le brave persone rispondono bene. In più la mica avrei una risposta come show maestro che avrei a po' di dirla. Una volta il suo maestro, che aveva preso il suo Frigeri, una sola l'ha domandata, che era la loggia con la natura tutta infiammata. Il suo maestro del sacco da gradini: cara mia signora, porti la sua loggia al verro e vedrà che la natura sta metà posto.
Vedo Tiziano Pedrinis che sorride, perché Giorgio, Tiziano e Alfredo hanno lavorato con Angelo Frigerio, dunque insomma sorridono perché ovviamente gli vengono in mente queste scene anche simpatiche. Giorgio ha una domanda per
Pedrinis. Panabruglia, che l'aveva 4 anni, era ma fa su di
che non ci sono dubbi, anche mio dubbi, si tratta da un attacco da pioggia, quindi l'afide delle piante da frutta. Adesso ormai l'hanno portato da mettere su roba, perché bisogna cominciare prima, quindi da su di sta, appena che sarete in fuori, che sarete su un po', intervenire con un insetticida su mia base, una piretrina o un'altra sostanza da sintesi. Scusa?
La piretrina.
La piretrina, sì, o se no anche un piretroide, che anche di altri prodotti, che è di piretroide sintetico, va benissimo anche qui lì. Però appena che sapete i primi danni bisogna intervenire. Che adesso è troppo tardi, va più la pena.
Sì, ma è primavera, eh?
Ma primavera e sta. Ogni tanto, quando sapete che problemi, bisogna saltare addosso.
Va bene. Grazie mille.
Prego, buona giornata.
Grazie
bravi,
Giorgio.
Bravi.
A presto, grazie mille a lei. Pietro ci riferisce una domanda. In realtà lui chiede se si possono piantare a 1200 metri le piante di robinia.
Le piante di robinia, dunque, per il bosco. Ma io direi che non ci sono problemi. La robinia è veramente molto resistente, viene dall'Ungheria. In Ungheria ci sono inverni molto più rigidi che in Ticino e sicuramente potrebbero essere simili a quelle, alle temperature che ci sono a 1200 metri. Dunque...
No, non ci sono assolutamente problemi, può piantare tranquillamente.
Bene, benissimo. Tiziano Pedrinis, in questo momento tanti scrivono perché hanno spazio ancora nell'orto, no? Hanno magari raccolto, facciamo un esempio, tutti i pomodori e adesso al posto dei pomodori si domandano che cosa possono piantare, visto che ci avviciniamo comunque alla stagione più fredda.
Sì, in questo momento chiaramente le possibilità sono molto ridotte, sono poche le specie che possono essere piantate. Direi in primo luogo è possibile piantare le cipolle, diciamo fra una quindicina di giorni, per la raccolta l'anno prossimo, il mese di giugno, che facendo, operando con questo sistema, si arriva a anticipare di qualche settimana la raccolta della cipolla. Se noi piantiamo in primavera avremo le nostre cipolle verso la metà di agosto, piantando in autunno abbiamo le cipolle già a fine giugno, quindi questa sarebbe una possibilità. Altre possibilità, abbiamo gli spinaci che possono essere seminati in questo momento. Lo spinacio può essere seminato adesso per una raccolta in autunno a foglia e in primavera eventualmente si recupera una seconda raccolta semplicemente prendendo tutta la pianta. e per l'autunno il prodotto principe è senz'altro il formentino, che può essere seminato direttamente oppure rivolgendosi al commercio specializzato è possibile avere anche delle piantine. Queste sono le possibilità di questo momento. Per il resto è veramente troppo tardi, al limite si potrebbe rischiare seminare ancora delle rape per chi abita in pianura. La rapa arriverebbe magari ancora in raccolta entro la fine di novembre.
E invece per quanto concerne i nostri giardini, Alfredo Baratella, siamo a metà settembre, ci sono dei lavori standard, diciamo, in questo periodo?
Questo è un ottimo periodo per le risemine, soprattutto nei tappeti verdi, perché come si presentano veramente male i tappeti verdi, soprattutto perché durante la pandemia, che è durata tra aprile e maggio, spesso non sono stati controllati o concimati i tappeti verdi e questo ha causato una crescita abnorme di erbacce come il pabio. Allora, adesso praticamente alcuni prati abbiamo visto che sono completamente ricoperti esclusivamente da pabio. Dunque questo qui è un ottimo momento per esempio, grattare il suolo con queste macchine a taglio verticale, in modo tale da creare dei fori dove possa andare la semente. Con le notti sempre più fredde, e dovrebbero essere più fredde perché questa notte era ancora abbastanza calda, ma il pabio dovrebbe iniziare a morire, dunque è proprio una questione di poche settimane. E nel frattempo invece la nuova semente dovrebbe ricominciare a crescere. Quando si semina è sempre meglio coprire la semente, se non si ha del terriccio che deriva dalla scarifica, con dei sacchi fatti apposta proprio per ricoprire la semente. Un sacco basta per 10 metri quadrati, dunque questa è un'operazione importante da fare adesso. Consiglio di seminare una semente con una buona percentuale di loietto, dunque di l'olium perenne, in modo tale da farlo crescere rapidamente. Anche nelle situazioni più disperate, dove magari il tappeto verde è invaso completamente, magari anche dal cinodon, che sarebbe quest'erba delle Bermuda che corre e che non le si riesce a distruggere. Anche lei fra poco col freddo morirà e il loietto riuscirebbe a mantenere bello verde il tappeto anche durante l'inverno, senza fare nessun trattamento chimico.
Ecco, ma questa è un'operazione che riusciamo a fare da soli? Dobbiamo comprare dei macchinari oppure dobbiamo rivolgerci a un giardiniere?
La si può fare anche da soli, chiaramente se il prato è molto grande potrebbe diventare abbastanza impegnativa, perché il volume di erba tagliata che viene fuori potrebbe essere parecchi sacchi, ma lo si può fare da soli. Si possono anche noleggiare queste macchinette a taglio verticale e bisogna fare un taglio incrociato. Lì non c'è pericolo di rovinare il prato, perché il prato ormai è già molto rovinato. L'importante è spargere bene la semente, e dopo aver sparso la semente bisogna fare una concimazione con un concime apposta per la semina, per evitare di bruciare i nuovi semi. Di solito è un concime che si chiama starter o è un concime che contiene tanto fosforo.
Ecco, per quanto invece concerne l'ultimo taglio, il dubbio è sempre quando vado a tagliare per l'ultima volta l'erba, perché comunque abbiamo detto le temperature sono ancora alte, quindi qualche taglio l'abbiamo ancora davanti.
Sì, altro che, questa è una seconda primavera, infatti le temperature ce lo fanno ben vedere in questi giorni. Io direi che l'ultimo taglio può essere verso la metà di novembre. Se lasciamo l'ultimo taglio un po' più altino, il prato riuscirà a sopportare meglio anche l'inverno, perché ci sarà un po' più foglie e di conseguenza riesce a fare un po' più di fotosintesi.
Siepi, io immagino la classica siepe di laureo, e dall'altronde lì magari possiamo ancora metterci le forbici.
Sì, innanzitutto sconsiglierei di piantare lauro e anche tuia, ci sono veramente sempre più malattie che colpiscono queste due specie, proprio perché ce ne sono troppe in Ticino e di conseguenza sono un terreno utile per gli insetti. Allora, se potiamo adesso, con questo caldo è possibile che la pianta faccia ancora un piccolo germoglio, e in inverno questo piccolo germoglio si secca, si brucia. Io aspetterei ancora un attimino prima di potare le siepi. Non è che si fa un danno se si pota adesso, per carità, però è possibile che magari la siepe durante l'inverno risulti essere brutta.
Ma il lauro perché lo sconsigli?
Proprio per il motivo che una potatura eseguita adesso lo stimola con il calore a germogliare.
Ma in generale si sconsiglia proprio di piantarlo?
Ah, ok, di piantarlo, sì. Allora, le malattie del lauro sono veramente sempre di più. Dunque, eviterei il caucasica, che è quello che fa la fioritura, proprio perché sta diventando un problema nei boschi, dunque invade anche suoli che non dovrebbe invadere. Dunque è una pianta invasiva a tutti gli effetti. Mentre invece il rotundifoglia, che praticamente non fiorisce, si ammala tantissimo di oidio, e questo ormai io ricordo ancora da quando ero bambino. Ultimamente, oltre all'oidio, è arrivata la tingide, è arrivato spesso le cocciniglie, ragnetto rosso, la cilindrosporiosi, dunque fanno questi buchini, poi cade. Dunque veramente ogni bisognerebbe fare un trattamento ogni 2-3 settimane con dei fungicidi o con degli insetticidi, e mi chiedo se veramente ne valga la pena.
Quindi mi sembra di capire che le ha tutte davvero lui, quindi povero Lauro, lasciamolo perdere magari al suo posto. Che cosa possiamo pensare?
Gli arbusti ce ne sono veramente tanti. Innanzitutto chiediamoci, ci vuole veramente una siepe? Spesso ci sono delle siepi dove non è necessario metterle, magari è necessario mettere solamente qualche arbusto frangivista da qualche parte, e è molto più bello vedere uno spazio aperto se ce n'è la possibilità. Il gelsomino con questo aumento delle temperature si sta comportando molto bene, e ormai è dal 2003 che non muoiono gelsomini per degli inverni rigidi, e comunque se muoiono non muore la parte radicale, rapidamente poi ricrescono, e il gelsomino non occupa neanche spazio, poi fiorisce, fa una bellissima fioritura profumata. Chiaramente ha bisogno di un sostegno per poter crescere, questo nelle zone più calde. Nelle zone più fredde ci sono una siepe di taxus, magari potrebbe funzionare molto bene. Una siepe di camelia, sempre nelle zone più temperate, potrebbe anche essere molto bella. Certo, sono piante che costano di più all'acquisto, dunque se uno deve piantare centinaia di metri di questi arbusti, dovrà mettere mano al portafoglio, questo lo si sente. Perché non prendere piante più piccole? Piante più piccole chiaramente costeranno meno, è vero che cresceranno poco, però il risultato fra qualche anno sarà veramente molto bello. Io direi di fidarsi di un bravo giardiniere che possa consigliare non tanto sul prezzo, ma sulla visione a lungo termine di quello che potrebbe essere l'effetto di una siepe.
Quindi anche in questo caso è bene pensare prima, anche quando si è in fase magari di costruzione proprio di una casa nuova, ne spuntano sempre di più, e a volte si lascia per ultima la parte del giardino, cioè il giardino c'è e poi in qualche modo lo riempiremo. In realtà è sbagliato pensare così.
Allora, dipende un po', bisogna veramente essere consigliati bene, altrimenti si rischia di farlo due volte al giardino. La prima volta al risparmio, e poi dover togliere magari anche della terra di cattiva qualità per rifare magari anche altri lavori che sono più importanti. È veramente molto importante la progettazione e la valutazione del luogo, del microclima che c'è in ogni posto. Io ho sempre detto, mi ricordo ancora quando ero apprendista, che dicevo: ma il bravo giardiniere non è quello che mette la pianta che vuole lui dove vuole lui, ma è quello che sa valutare che tipo di terra c'è, che ambiente c'è, e sa scegliere la pianta giusta per quell'ambiente senza rivoluzionare completamente quello che è il suolo di quel luogo lì, perché vuole assolutamente mettere l'azalea piuttosto che la camelia in un suolo calcareo o altro. Ci sono veramente, la conoscenza delle piante ci permette di usare qualsiasi pianta nel posto giusto. Evidentemente bisogna conoscerle queste piante, per questo che ci vuole il consiglio di un bravo giardiniere.
Quando ti sento parlare così ti immagino a scuola, e colgo l'occasione per ricordare che insegni a Mezzana, e dunque augurare a tutti i tuoi allievi, ma non solo i tuoi, un buon anno scolastico. Lì a Mezzana si stanno formando i futuri giardinieri.
Sì, a Mezzana ormai da qualche anno che siamo tutti a Mezzana, e è molto soddisfacente insegnare ai ragazzi che hanno voglia di imparare, e questo mi dà veramente tanta gioia. È vero che ci sono alcuni che magari la professione non l'hanno ancora apprezzata, ma spesso viene verso il secondo o terzo anno d'apprendistato. Non sempre al primo anno chi ha scelto di fare il giardiniere riesce a essere già interessato alla materia, però è vero, è molto bello vedere quanti ragazzi sono interessati anche alla professione. Quest'anno, per esempio, nelle prime ci sono tre classi, siamo attorno ai 45 allievi che iniziano a frequentare l'apprendistato di giardiniere.
Ecco, naturalmente immagino che la maggior parte siano uomini.
Ci sono anche quest'anno ci sono quattro ragazze in prima, c'erano anche l'anno scorso 4 o 5 ragazze, e spesso le ragazze, quando scelgono di fare la professione di giardiniere, si distinguono, sono molto brave, proprio perché scelgono qualcosa di atipico e lo scelgono davvero perché amano questo genere di lavoro.
Ma diciamo che al primo anno la cosa più difficile per loro che seguono le tue lezioni qual è? Perché so che c'è l'incubo, un incubo, uno dei tanti incubi è quello di ricordarsi il nome di tutte le piante, è vero?
Sì, una delle lezioni più difficili, che tra l'altro la insegna il collega Fabrizio Albertoni, è proprio la conoscenza piante. Fabrizio è molto bravo, è da diversi anni che le insegna, e si dà davvero un grande affare a reperire rametti, pezzi di piante per portarli agli allievi e fargli conoscere queste, per i paesaggisti sono 450 piante che non devono solamente conoscerle, devono riconoscere nelle diverse stagioni. Dunque può diventare abbastanza complicato. E non sono solamente piante legnose, a volte sono delle piante perenni, bisogna riconoscere la foglia, che può essere anche diversa in diversi luoghi in cui la si pianta. Dunque è senz'altro un lavoro che ha bisogno di impegno da parte dei nostri apprendisti. Non si ferma solamente alla lezione, ma devono veramente andare a cercare. Non si può studiare solamente con il computer, con delle immagini, bisogna proprio andarla a cercare e cercare di ricordarsi dove le si hanno viste. Ci sono diverse tecniche che possono aiutare a conoscere le piante.
Alfredo Baratella, grazie mille e una buona scuola dunque a tutti voi, anche in quel di Mezzana. Grazie anche a Tiziano Pedrinis e buona domenica.
Altrettanto.
A tutti voi una buona giornata da parte mia, ci risentiamo la prossima settimana, ma naturalmente rimanete con noi in compagnia di Rete 1, perché tra poco arriverà Carla Norgauer per tenervi compagnia durante tutta la giornata. A presto!
L'ora della terra.
Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.